Una democrazia è qualcosa di più di una forma di governo. È prima di tutto un tipo di vita associata, di esperienza continuamente comunicata. L'estensione nello spazio del numero di individui che partecipano a un interesse in modo tale che ognuno deve riferire la sua azione a quella degli altri e considerare l'azione degli altri per dare un motivo e una direzione alla sua, equivale all'abbattimento di quelle barriere di classe, di etnia e di territorio nazionale che impedivano agli uomini di cogliere il pieno significato della loro attività. Così scriveva John Dewey in Democrazia e Educazione all'inizio del Novecento. Tanto, troppo orrore, ancora non era stato vissuto ed era viva la fiducia in un possibile sviluppo democratico delle società. L'idea che la democrazia sia un metodo del governare fondato sulla regola della maggioranza, sosteneva Kelsen, è sciocca, è un'idea sbagliata. E un'altra idea sbagliata, a questa strettamente connessa, è l'idea che l'opinione della maggioranza esprima la verità, sia di per sé giusta, indipendentemente dalla qualità del processo della sua formazione e della conseguente deliberazione. Ci sono idee che tutti considerano giuste per secoli finché a un certo punto non diventano sbagliate. Ci sono idee sbagliate che restano sbagliate finché a un certo punto non diventano giuste. Ci sono idee che non sono né sbagliate né giuste, o lo sono per un momento e poi mai più. Inseguire le storie di queste idee è un'avventura. Io sono Gabriele Ferrario e questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Idee sbagliate. Della relazione tra democrazia e verità parleremo oggi con Francisco Javier Anzuategui Roig, professore di filosofia del diritto all'Università Carlos III di Madrid, che lavora presso l'Istituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, del quale è stato a lungo direttore, e con Marina Lalatta Costerbosa, professoressa di filosofia del diritto presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Allora Marina, vuoi presentarci l'idea sbagliata, o per meglio dire le idee sbagliate della puntata?
A volte le idee sbagliate vanno insieme. Capita non di rado che ad un'idea sbagliata poi corrisponda una seconda idea sbagliata, magari un'altra idea sbagliata ancora, una sorta di catene di idee sbagliate. E questo per esempio è quello che capita quando un'idea sbagliata ha a che fare con qualcosa di importante, di fondamentale, di strutturale anche per la sfera pubblica, per uno spazio condiviso, insomma per la società, per il vivere comune. A quello a cui pensiamo è quale idea sbagliata o quale idee sbagliate abbiano a che fare con la democrazia e con il discorso, i discorsi democratici. E a ben vedere proprio l'idea stessa di democrazia può essere un'idea sbagliata. Se ci chiediamo cosa significa democrazia, o se ci si pone questa domanda, se la si pone agli altri, a volte, e non di rado, a dire la verità, la risposta che si riceve o che si immediatamente può dare ha a che fare con l'esercizio del potere politico, e una definizione di democrazia porta a pensare che sia democrazia l'esercizio del principio di maggioranza. Quindi democrazia è il potere della maggioranza, una maggioranza che quindi esprime un dato quantitativo che dunque è, da questo punto di vista, almeno si presenta sul piano formale come inclusiva, e quindi come tale riesce a garantire verità, no? Garantire verità come giustizia. Sul tema su che cosa sia democrazia e anche su questa definizione, che comunque è la più diffusa, della democrazia come esercizio del principio di maggioranza, quindi democrazia come potere della maggioranza, si sono su questo soffermati alcuni dei maggiori filosofi politici e non solo politici della nostra cultura filosofica, e il primo che viene in mente è Jean-Jacques Rousseau nel Contratto sociale ci consegna una riflessione ineludibile quando si riflette su questo argomento, aggiungo idea sbagliata, perché distingue precisamente tra la volontà di tutti e la volontà generale. La volontà di tutti, peggio ancora l'unanimità, ma diciamo la volontà di tutti è un aggregato di volontà particolari, è una maggioranza che non offre nessuna effettiva garanzia, in realtà, di giustizia e di verità. Viceversa, la volontà generale è la volontà di tutti, quando però questa volontà di tutti si può immaginare idealmente che non sbagli, cioè che rifletta ciò che è ragionevole e razionale per la deliberazione. E poi dopo Rousseau, un altro autore, un passaggio anche questo ineludibile in un certo senso, è Alexis de Tocqueville. Tocqueville, studiando la democrazia in America, siamo nella prima metà dell'Ottocento, spostata un po' in avanti, e parla addirittura di tirannia della maggioranza, quindi di un'insidia costitutiva o intrinseca, per lui costitutiva, della democrazia, perché proprio nel consegnare ai più si espone a derive liberticide. E poi, a riprendere Tocqueville in linea molto stretta, è un altro importante pensatore del liberalismo, ma anche del pensiero democratico, John Stuart Mill, nello scritto sulla libertà, dove alla tirannia della maggioranza aggiunge come ulteriore insidia per la democrazia la tirannia sociale. Qual è questa catena allora qui di idee sbagliate? O ancora, più precisamente, qual è l'idea sbagliata? L'idea sbagliata è quella di una democrazia che viene ridotta a potere della maggioranza, e quindi non a ideale della libertà, ma ridotta a potere della maggioranza. Questa è un'idea sbagliata, alla quale si lega in modo diretto una seconda idea sbagliata, in una sorta di combinato inscindibile e pericoloso. L'associazione al potere della maggioranza dello statuto di verità. Allora, democrazia e verità, dove idea sbagliata della democrazia, il potere della maggioranza, e verità, l'assolutizzazione della sua opinione, che esprime un dato quantitativo.
Francisco, questo rapporto tra democrazia così intesa e verità presenta solo un problema dal punto di vista teorico o presenta anche delle conseguenze pratiche e tangibili, secondo te?
Questo tema mi sembra molto interessante, il rapporto tra democrazia e verità, perché oggi sentiamo dire che il nostro tempo è il tempo della post-verità. E parlare di post-verità ci obbliga a sviluppare un discorso filosofico centrato intorno al valore, al significato della stessa idea di verità, e anche un discorso politico intorno all'operatività politica di questa idea di post-verità, che in realtà ci permette di ritornare al problema classico nella nostra tradizione del pensiero filosofico politico, che è il problema della posizione della menzogna nella politica. In realtà ci sono due dimensioni filosofia, politica, che non sono indipendenti, ma che, come possiamo vedere in modo molto, molto schematico, stabiliscono punti di contatto, punti di connessione. Evidentemente parlare dal punto di vista filosofico di verità è parlare di parole maggiore, è uno dei grandi problemi, la filosofia come ricerca della verità. Questo è un problema nucleare nella nostra tradizione di pensiero, ma è vero che nella postmodernità questa posizione centrale dell'idea stessa di verità ha sofferto una riformulazione da parte di quelli che possiamo considerare in modo ampio i figli o i nipoti di Nietzsche, che hanno sviluppato un discorso basato nella sfiducia di fronte alla stessa idea di verità, nel rapporto tra verità e potere, rapporto tra verità e oppressione, e anche come conseguenza di questo contraddizione tra verità e libertà. La verità è una costruzione, la verità è il risultato di una interpretazione, la verità è qualcosa che dipende alla fine dell'utilità di un certo discorso. Questo ha le sue conseguenze perché in realtà questa filosofia, che in termini generali possiamo identificare con un certo pragmatismo, ha le sue conseguenze politiche. Ma prima di fare un breve riferimento a queste conseguenze politiche, dobbiamo fare un altro riferimento a quello che possiamo chiamare la responsabilità dell'intellettuale. Perché? Perché questo è il tipico esempio di discorso universitario, di discorso costruito in aule universitarie, che dimostra una capacità di espansione al di là dei muri dell'università. Voglio dire, noi i docenti, gli universitari, dobbiamo essere coscienti della nostra posizione sociale e della responsabilità dei discorsi che noi facciamo in sede accademica. Il discorso sulla posverità è un esempio chiaro, ma c'è un altro esempio molto chiaro che Marina conosce molto bene, il discorso sulla tortura. Il discorso sulla tortura. In questo senso abbiamo una costruzione con, credo, tre elementi essenziali. Il discorso postmoderno, l'idea di posverità come negazione o come contraddizione con una certa teoria intorno alla verità, e il populismo. Il populismo, perché questo riferimento al populismo ci permette andare alla dimensione politica della posverità. Se noi vogliamo identificare un esempio di riflessione su questa dimensione politica della verità, della menzogna, sul ruolo, sul rapporto politica-verità, forse l'esempio più chiaro è quello di Hannah Arendt. Quando Hannah Arendt nel 1967 scrive il suo lavoro su verità e menzogna nella politica, ci offre una distinzione che credo che agli effetti della nostra riflessione è molto utile. La distinzione tra la verità fattica o fattuale e la verità razionale. Questa distinzione in realtà ci permette ricordare una lunghissima tradizione di pensiero. Il rapporto conflittivo nostra politica, verità, menzogna, non è che sia un problema nuovo, un problema moderno, è un problema tradizionale, ma la novità forse è nel modo nel quale oggi si, lo vedremo, si articola questa, questo rapporto politica, verità, menzogna. Modo nuovo che ha molto da vedere con quello che possiamo chiamare il contesto tecnologico. Il contesto tecnologico. Ma Hannah Arendt ha ragione, l'idea secondo la quale c'è una tensione tra politica e verità non è una idea nuova, è una idea che la possiamo trovare negli scritti, negli dialoghi di Platone, anche in Machiavelli, la stessa idea degli arcana imperi, anche tutta la discussione che nel contesto dell'illuminismo e al di là si sviluppa intorno all'obbligo, al dovere morale di dire la verità, la discussione tra Kant è costante. Voglio dire, stiamo di fronte a un problema classico.
Ma se questo è un problema classico, perché ne stiamo parlando? Qual è la sua novità?
La novità di questo problema nei nostri giorni è una novità destionata o provocata per quello che possiamo chiamare il contesto tecnologico, nel quale, come conseguenza del fatto che la discussione politica o il luogo della politica sia trasferito all'ambito tecnologico, contesto tecnologico nel quale oggi siamo in presenza di un certo degrado della democrazia. Nel senso, capita come il regime, il sistema della conversazione. Il contesto tecnologico dove si fa un uso e abuso della posverità, è il contesto dove c'è un disprezzo della deliberazione come strategia basica della democrazia, dove c'è un abuso della diffamazione, dove c'è un predominio della dimensione emotiva del discorso su quella che possiamo identificare come dimensione razionale, e dove anche c'è un disprezzo di fronte a quello che significa la scienza. Se noi facciamo un mix con tutti questi elementi, siamo di fronte a un contesto molto propizio per lo sviluppo della posverità, che implica un certo triangolo costituito per l'uso della tecnologia, il carattere virale del messaggio, la amplificazione di quello che si dice, il carattere massiccio dell'inganno e la accettazione acritica di questo messaggio. In questo contesto, posverità, che in realtà è una versione moderna della menzogna, la posverità si utilizza come strategia politica. Questo implica una falsificazione della democrazia. Dal momento che questo ricorso alla posverità implica allo stesso tempo un condizionamento della elaborazione delle preferenze individuali da parte dei soggetti. In un contesto di posverità, i soggetti, quando costruiscono le sue preferenze che si espresano attraverso il voto, questa costruzione la fanno in un contesto di falsità, e questo implica che il senso del suo voto non è un senso verace, veridico, è un senso falso. Questo è tutto in beneficio del potere. Perché? Perché attraverso questa falsificazione della democrazia il potere costituisce una realtà alternativa molto, molto comoda. la costruzione di questa realtà alternativa si sviluppa in parallelo a la costruzione o alla esistenza di una cittadinanza acritica, di una cittadinanza che dimostra una eccessiva capacità di accettare tutto quello che circola nella rete. Alla fine il problema della distruzione dell'idea stessa di verità nell'ambito della filosofia o nell'ambito della politica ha una conseguenza grave, radicale, dal momento in che lavorare con una certa idea di verità ci permette di identificare uno spazio comune. E questo spazio comune in realtà è lo spazio della socialità, è lo spazio della politica, e se non c'è questo spazio comune è difficile pensare in la stessa idea di comunità.
In conclusione, ci sembra di poter dire che il futuro della democrazia è reso incerto da molti fattori. Dall'efficacia effettiva delle sue procedure, così come dagli interessi e dalle passioni che spesso muovono, ben più che la ragione, l'osservanza o l'inosservanza delle norme da parte di gruppi sociali. Che cos'è la democrazia per noi oggi? E qual è il ruolo dell'intellettuale fra i mille discorsi che investono l'opinione pubblica e che sembrano moltiplicare i conflitti? Come i nostri ospiti hanno ben sottolineato, il nesso fra politica, verità e menzogna è sempre più difficile da sciogliere in un momento storico in cui le tante istanze provenienti dalla società non sembrano poter più essere assorbite e rappresentate dal sistema politico. La domanda che provocatoriamente pone Marina è centrale. La democrazia, così come l'abbiamo intesa fino adesso, è forse un'idea sbagliata? Quel che è certo è che la democrazia non è qualcosa di scontato. Grazie ancora ai nostri ospiti, Marina e Francisco, per averci invitato a riflettere su un tema tanto complesso quanto essenziale per il nostro futuro. Alla prossima! Questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna, che lo ha finanziato con il bando Terza Missione e lo diffonde sui suoi canali. Idee sbagliate è un'idea di Diego Donna, Luigi Lobaccaro e Luisa Lugli. È prodotto da Immagina SRL. Il titolo è di Matteo Santarelli, la sigla di Andrea Franceschi. Lui e Matteo Bordone ci hanno dato molti consigli. Io sono Gabriele Ferrario. Grazie a chi ha fatto e chi ascolta questo podcast.